Podcast dalla parte del torto.
No, no, fermi tutti, come sarebbe a dire radiofonicamente? È Natale, la scuola è chiusa, siamo tutti in vacanza. E chi la fa la trasmissione? Come? Ah sì, un momento. Ecco, dalla regia mi dicono che questa è un'antologia del meglio delle puntate andate in onda quest'anno. Quando è così, che radiofonicamente sia. Vai con la sigla e buon ascolto. E a risentirci con nuove puntate dal 10 gennaio.
Salve a tutti, noi siamo Alice,
Lapo
e Fabio
e siamo i ragazzi della terza M. Vorremmo iniziare questa trasmissione con un oroscopo.
Ma giusto una curiosità prima di cominciare, come possiamo fare eventualmente a riascoltare quello che stiamo dicendo qua?
Più che eventualmente, come dovete fare per obbligatoriamente ascoltare questa trasmissione?
Aiuto.
Dannazione. Allora, come prima cosa potete... ascoltare radio dalla parte del torto, che è la radio su cui va questa trasmissione, il venerdì pomeriggio alle 4 del pomeriggio e viene replicata la domenica a mezzogiorno e alle 8 di sera. Questo su www.dallapartedeltorto.org. Se però questo è troppo complicato, vi prendete il vostro bravo telefono o un tablet e usate una delle tante app come MyTuner, come Radio Garden, come Radio Italia, dove trovate radio dalla parte del torto e ve la potete ascoltare. Se proprio non riuscite il venerdì e la domenica a seguire la trasmissione, potete sempre dal lunedì ritrovarvela nella pagina podcast del sito www.dallapartedeltorto.org. Tutto chiaro?
Sì, sì.
Perfetto, allora possiamo andare avanti.
Ariete, voto 8 meno. Amore, hai segretamente una cotta per qualcuno che molto probabilmente ricambia, ma ti avviso, hai pochissimo coraggio, quindi fatti avanti e andrà bene. Scuola, prenderai forse delle note per non aver portato un libro, ma compenserai con un bellissimo voto e gli argomenti di questa settimana ti risulteranno molto semplici. Amicizia. Hai buoni amici che ti vogliono bene e ti aiuteranno molto a superare interrogazioni o le tue note.
Toro. Voto 7 meno meno. Amore. Adesso non hai una cotta per qualcuno, anche se alcune persone della tua classe sono molto carine. Però aspetta, c'è qualcuno che prova qualcosa per voi, quindi non siete soli. Scuola. Questa settimana prenderai un brutto voto, ma che purtroppo non recupererai presto. Ma non essere triste, non avrai note e i compiti ti sembreranno molto semplici. Amicizia. I tuoi amici ti sono vicini e ti aiuteranno nello studio per farti recuperare quel brutto voto. Litigherai con uno di loro, ma non disperarti, farete presto pace.
Gemelli, voto 6 più. Amore, qualcuno non cotta per te e tu pensi di sapere chi è, ma non è così. Ma tu in questo periodo preferisci la solitudine, che vita triste. Scuola, i tuoi voti non saranno dei migliori, ma nemmeno tra i peggiori della classe. Quindi non ti scoraggiare, perché i voti più bassi li recupererai senza troppe difficoltà. Amicizia. Incontrerai un amico che non vedevi da molto e sarete come gemelli. Che battuta. Ricomincerete a volervi molto bene, però litigherai con un compagno di classe con cui però non avevi particolarmente legato. Che vita modesta.
Cancro. Voto 10 meno. Amore, ti fidanzerai a breve con la persona che ti piace e sarete una coppia per molto tempo, quindi se ora non vi parlate molto, non disperarti. Scuola. Avrai voti bellissimi, il più basso sarà 8. E di note non ne vedrai nemmeno l'ombra. Anche se a volte scorderai dei quaderni, però non riceverai note, dato i tuoi bellissimi voti. Amicizia. Degli amici parleranno un po' male di te, ma risolverete parlando della situazione e tornerete grandi amici.
Sì, la mia vita non è così fortunata, non datemi false speranze, ragazzi, vi prego.
Leone, voto 8-. Hai una cotta e non sai se ricambia. Per questo vuoi provare a farti avanti, ma non hai molto coraggio. Ti invitiamo però a parlare con lui, o lei, perché continuerà a volerti bene anche dopo aver saputo la verità. Scuola. Avrai bei voti, ma anche voti più bassi, e note, che verranno però recuperati. Quindi se prenderai voti bassi, sta tranquillo, perché tutto verrà recuperato. Amicizia. Litigherai con alcuni amici, ma ci farai pace quasi subito. E per di più, farai nuove conoscenze e litigherai con qualcuno con cui prima parlavi poco.
Vergine, voto 7,5. Amore, è una cotta per qualcuno e lui o lei ricambia. Ma non vi metterete insieme perché entrambi siete molto timidi. Chissà se ci riuscirete, prima o poi. Scuola, prenderai bei voti ma non essere troppo felice per questo. Perché prenderai anche voti molto bassi e una nota che ti abbasseranno leggermente la media. Ma non ti preoccupare, verranno recuperati. Amicizia. I tuoi amici ti sono vicini e ti vogliono bene. Ti aiuteranno molto nel recuperare i tuoi voti e legherai di più con tutti loro. Speriamo.
Bilancia, voto 8+. Amore, ti piace una persona, ma fai fatica ad ammetterlo agli amici e anche a quella stessa persona perché hai paura della relazione e hai paura di non andare bene per lei. Scuola, inizialmente prenderai un brutto voto, ma ti impegnerai e prenderai almeno un 9 per recuperare il voto basso. Amicizia. I tuoi amici ti vogliono molto bene, ma litigherai con alcuni di loro e non farete pace subito, perché la persona con cui litigherete avrà fatto un torto troppo grande.
Scorpione, voto 9+. Amore, ti piace una persona e lui o lei ricambia. Però per motivi di amicizia vi rifiutate di stare insieme, ma ben presto diventerete una coppia. Scuola. Prenderai voti molto alti e tutti i voti bassi presi in passato saranno recuperati. Tutti i compiti, tra l'altro, verranno capiti alla perfezione. Amicizia. I tuoi amici ti vogliono molto bene e ci legherai più di prima. Conoscerai nuove persone e di conseguenza ti farai nuovi amici.
Fabio, non te la tirare troppo per questa, mi raccomando.
Grazie.
Prego. Tengo sempre per te, amico. Sagittario. Voto 10-. Mazza che fortuna. Amore, se sei fidanzato durerà molto, lui e lei ti ama e starete bene e non litigherete, almeno per questa settimana. Se invece sei single non essere triste perché l'amore arriverà a breve. Scuola, prenderai un 10 entro la fine della settimana e i compiti saranno pochi e molto semplici per te, che sei sagittario, quindi non evitare un'interrogazione perché andrà molto bene. Amicizia, i tuoi amici stanno legando di più con te, ma ci saranno anche dei litigi che dureranno per tutta la settimana. Ma alla fine farete pace.
Capricorno, voto 6+. Amore, la tua cotta sa la verità, ma non vuole litigare con te. Per questo, anzi, ne vuole parlare. Vuole capire se tu puoi essere giusto per lei. Scuola, purtroppo prenderai molti 5 e poche sufficienze. Ma entro la prossima settimana recupererai quasi sicuramente tutti i brutti voti presi. Amicizia, i tuoi amici si stanno leggermente distaccando da te, ma continuano a volerti bene, però non sarete amici come prima. Tu cerchi di capire il perché. Se te lo stai chiedendo il motivo, è il tuo carattere un po' diverso da loro.
Acquario, voto 7+. Amore, la tua cotta purtroppo ti vede come un amico, però dopo aver scoperto la verità sui tuoi sentimenti, vorrà comunque mantenere l'amicizia come adesso e continuerà a volerti bene. Scuola. Prenderai dei voti bassi, ma compenserai con ottimi voti a fine settimana e ti impegnerai nello studio per superare l'anno al meglio. Amicizia. Stai legando di più con i compagni di classe e hai fatto pace con un amico con cui avevi litigato da molto.
Pesci. Voto 8,5. Amore. La tua cotta ricambia i tuoi sentimenti, ma è troppo timida per dirti la verità e soprattutto porta rancore per avvenimenti del passato. Scuola. Avrai alti e bassi questa settimana e di alto avrai soprattutto il tuo voto in italiano e inglese. Quindi un consiglio, impegnati in matematica e superare l'anno con il massimo dai voti. Sì, sì. Amicizia, fino a poco tempo fa ti sentivi come un pesce fuor d'acqua. Oh mio Dio santo. Ma adesso hai iniziato a parlare con tutti e a fare nuove amicizie. Chi l'ha scritta sta battuta? Posso saperlo?
Felice.
Alice, quando torniamo in classe ti giuro, guarda, vabbè.
Ma ecco, toglietemi una curiosità. Chi è l'astrologo o l'astrologa che ha fatto queste profezie?
Sempre Alice.
Non è vero, un po' tutti.
Non è vero, Alice.
Non è vero, anche
la prima volta che ci siamo...
Sei tu che hai fatto battute.
Me l'avete chieste voi.
Sì. Ed ora vogliamo fare una classifica dei segni. Il terzo segno classificato è Vergine, con voto 7,5. Abbiamo scelto questo segno perché, anche se non ha il voto più alto, non ha nemmeno il più basso. E per questo volevamo classificarlo come terzo sul podio dei segni.
Il secondo segno è lo Scorpione, con voto 9+. Grazie mille. È uno dei voti migliori ed è un segno molto fortunato e per questo merita la medaglia d'argento.
Tu sempre, in mezzo. Il primo, con tanto di medaglia d'oro, è Sagittario, che molto probabilmente ha trovato un quadrifoglio con una coccinella, perché la fortuna sarà veramente troppa. E i tuoi voti alle stelle, quindi diamo 10 punti al nostro Sagittario. Ma curiosità, qua, Sagittario, chi è in questa classe?
Nessuno.
Questa classe nessuno, ma penso che a scuola ci saranno dei Sagittari.
Beh, speriamo,
no?
Perché altrimenti abbiamo scritto una cosa inutile. Potevate scrivere Cancro, eh? Non mi volete bene oggi, ragazzi.
Speriamo che la trasmissione vi sia piaciuta. Facciamo scegliere a voi se credere o non credere, ma noi non ci crediamo. E ora diamo spazio a Fonicamente News.
Ciao.
Ciao. I smile because I know you now. Falling from time right where I belong. We are, we are, we are, we are.
No. Ponicamente News.
Salve a tutti, noi siamo Benedetta, Francesco, Emanuele e Sara. Oggi vi vorremmo parlare del Muro di Berlino, in quanto è ricorso da poco il 30° anniversario dal suo crollo. Ecco, adesso andiamo ad analizzare un po' tutti gli aspetti di questo muro.
Infatti, per 28 anni, dal 13 agosto 1961 al 9 novembre 1989, centinaia di chilometri di cemento hanno diviso Berlino in due parti e con essa anche i suoi abitanti. Questo muro fu deciso da Germania Est e ovviamente in seguito dovette essere giustificato, però da Germania Est fu giustificato come un blocco per i fascisti presenti in Germania Ovest, mentre invece da Germania Ovest fu giustificato come un blocco sempre, però per le invasioni da Germania Est, che fu da dove gli abitanti fuggivano dalla dittatura.
La vita all'interno del Muro di Berlino era molto dura, perché all'inizio il muro era, diciamo, costituito solo da un filo spinato che separò intere famiglie, e diciamo poi il Muro di Berlino è stato ha avuto quattro fasi di costruzione, in cui nelle ultime venne rafforzato con cemento armato e venne poi costruito un altro muro a distanze 10 metri da quell'altro, in modo tale, diciamo, che la gente che, diciamo, superava il muro venisse subito fermata. E i modi per scappare dal muro erano molto sempre più ingegnosi. Infatti c'era gente che si nascondeva nei portabagagli delle macchine, o se no facevano tunnel sottoterra.
Quindi, come già detto, nel novembre del 1989 a Berlino il governo della Germania Est approvò che i propri cittadini potessero andare a visitare quelli dell'Ovest. Le conseguenze più immediate furono proprio la fine della Guerra Fredda, mentre e quindi anche il crollo del Muro di Berlino. Sotto richiesta della Germania Ovest, la Germania si riunificò. Meno immediate invece furono proprio la fine dell'Unione Sovietica due anni dopo, e quindi la fine proprio di tutti gli stati sottomessi dalla URSS.
Sono state effettuate delle commemorazioni riguardo al crollo, perché appunto, come dicevo, il 9 novembre di quest'anno è ricorso il trentennale, e sono stati effettuati degli spettacoli dove c'erano musica, recitazione, però appunto inerenti all'evento che si ricordava. Infatti sono state fatte delle testimonianze di giornalisti che all'epoca erano vivi, insomma, e hanno vissuto, diciamo, in prima persona quel periodo, e sono stati pronunciati dei discorsi. Più importanti possono essere quelli di Frank-Walter Steinmeier, che è il presidente della Repubblica Federale Tedesca, e Angela Merkel, che è la cancelliera tedesca, la quale ha precisato che le vittime di questa follia umana sono state troppe, quindi occorre non dimenticare. E su questo punto, ecco, io sono molto d'accordo personalmente, perché diciamo, la libertà è molto importante, ed è questo che il crollo vuole trasmettere a tutti noi. E in fondo adesso l'errore è stato commesso, questo grande errore di costruire il muro. Adesso la cosa importante è non dimenticare, perché se si dimenticasse si potrebbe di nuovo inciampare in questi terribili sbagli che sono costate vita e, ecco, sofferenza a molte persone.
Tu volevi aggiungere ancora qualcosa, vero?
Sì, che proprio la caduta del muro, quindi anche se non l'ho vissuta direttamente, comunque dà un grande segno di libertà, un grande sentimento anche di libertà, anche perché può vederlo solo dai giornali e dai telegiornali proprio.
Il tema delle news di oggi è, come dire, scottante, vivo e... è iniziato addirittura prima che nascessi io, che quanto dire. Volete aggiungere qualcosa rispetto a quello che avete sentito magari tra i vostri amici parlando del muro? Perché appunto voi magari non eravate nati o eravate molto piccoli, o magari cose che avete sentito dai vostri genitori, impressioni che avete avuto dagli giornali.
Io per esempio ho sentito che proprio gli abitanti della Germania Est, prima della caduta del muro, del crollo, non potevano indossare i propri jeans perché era un segno dell'Occidente proprio, e quindi era vietato dallo Stato dell'Unione Sovietica.
Nonostante molte persone sappiano cosa è accaduto con questo muro, molte persone non sanno le vere motivazioni o comunque non sanno principalmente la vera storia, e che comunque è stata una tragedia sul fatto che familiari, amici e molte persone sono state divise in una sola notte attraverso filo spinato, tragedie veramente. Non si poteva passare da una parte all'altra, come hanno già detto, per via di una fascia che è stata definita praticamente mortale per via dei militari che sparavano a chiunque passasse per quella zona.
Sì, addirittura da poco tempo c'è stato un servizio al telegiornale nel quale hanno parlato appunto di due donne che la loro foto aveva fatto il giro del mondo all'epoca, praticamente mentre si stava costruendo il muro, e loro si stavano stringendo la mano prima di non vedersi per tantissimi anni. Poi da poco è stata riscattata questa foto senza il muro, però esattamente nel punto dove era stata scattata prima. Quindi, come diceva prima Sara, insomma, sono temi molto, molto toccanti, perché pensare che un'amicizia deve essere rotta da una follia, perché questa non è stata altro che una follia di uomini che hanno la capacità di ragionare, è davvero qualcosa di impressionante e a parer mio molto, molto toccante, come dicevo prima.
Sicuramente tutto quello che avete detto è assolutamente vero. A me è venuta una riflessione in questi giorni. Parliamo del muro di Berlino, dell'orrore che è stato quel muro, ma ne parliamo mentre in mezzo all'Europa si alzano muri. Si alzano nuovi muri, filo spinato, militari coi mitra, coi cani, stavolta non per dividere persone dello stesso paese, ma per impedire a delle persone che fuggono dalle guerre, dalla morte, dalla fame, per impedirgli di raggiungere un posto più sicuro e pacifico. Non so, voi cosa ne pensate?
Ma diciamo, secondo me questa cosa è un po' una tragedia anche questa, perché non è possibile che nel 2019 ancora ci siano cose di questo genere. E volevo anche precisare che non solo in Europa succede questo. Infatti nel 96, se non erro, si è cominciato a costruire un muro fra Stati Uniti e Messico, proprio perché gli immigrati messicani erano troppi, aumentava l'immigrazione clandestina, e quindi Bush ha cominciato a costruire questo muro. Attualmente il presidente Donald Trump sta continuando la costruzione di questo muro. Il che secondo me è sbagliato, e non solo secondo me, ecco perché aiutare le persone è una cosa che comunque ci rende, oltre a renderci felici, ci rende buone persone, e senza la pace, senza l'accoglienza, senza queste cose non possiamo desiderare poi un mondo bello, perché siamo noi i primi a non voler contribuire, ecco, questa è la mia riflessione.
Volete aggiungere qualcosa? Perché a me viene nel frattempo un pensiero da aggiungere anche a quello che avete detto tutti voi. Pietro faceva riferimento appunto ai muri che noi erigiamo idealmente in Europa. Addirittura ci stiamo spingendo a dare a dei paesi limitrofi dei danari per creare dei campi di concentramento al fine di impedire alle persone che tentano di venire a realizzare il sogno europeo di non venire. Sono problemi, come avete detto voi, toccanti, ma quello che è incredibile è che ci sia qualcuno disposto a operare nel senso della separazione. Quindi forse abbiamo aperto proprio un tema filosofico grande sul quale tutto sommato è facile parlare sentendosi dal punto di vista buono, no? Ed è molto difficile parlare dal punto di vista che noi consideriamo cattivo. Però è vero che dobbiamo porci il problema e che dobbiamo discuterne apertamente, senza paura di offendere qualcuno, perché quando i temi sono scottanti bisogna avere il coraggio anche di dire le cose, anche se vogliamo essere buoni, di dire le cose cattive. E dobbiamo confrontarci su questo. E ora forse abbiamo parlato troppo tutti, io soprattutto, quindi se ci volete fare un saluto per gli ascoltatori.
Un saluto agli ascoltatori.
Da?
Dalla scuola Fabrizio D'André, classe terza G, Benedetta, Sara, e Emanuele e Francesco.
Ciao.
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 You
Letto di letto.
Ciao a tutti, io mi chiamo Chiara.
E io sono Basent.
E oggi vi parleremo del brano Questo matrimonio non sa da fare, dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
Allora, praticamente la storia, in breve, è che Don Rodrigo voleva conquistare Lucia, però Lucia si stava per sposare con Lorenzo, e quindi manda due bravi a Don Abbondio che gli dicono di non fargli sposare.
Due bravi sono due bravi ragazzi?
No, due non bravi.
Due tipacci.
Sì.
Allora, leggeremo il testo e io dirò i pensieri di Don Abbondio, e quando ci sarà la parte dei dialoghi invece io dirò quello che dice Don Abbondio e lei farà la voce dei bravi e la parte che scrive Manzoni. E nella parte finale, quando non ci sono più dialoghi, io ricomincerò con i pensieri di Don Abbondio. Al suo apparire, coloro si erano guardati in viso, alzando la testa con un movimento del quale si scorgeva che tutte e due, a un tratto, avevano detto «è lui». E quello che stava a cavalcioni si era alzato, tirando la sua gamba sulla strada. L'altro si era staccato dal muro, e tutte e due gli si avviarono incontro. Egli, tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo in su per ispiare le mosse di coloro e, vedendoseli venir proprio incontro, fu assalito a un tratto da mille pensieri. Domandò subito in fretta a se stesso se tra i bravi e lui ci fosse qualche uscita di strada, a destra o a sinistra, e gli sovvenne subito di no. Fece un rapido esame. Se avesse peccato contro qualche potente, contro qualche vendicativo, ma anche in quel turbamento il testimonio consolante della coscienza lo rassicurava alquanto. I bravi però si avvicinavano e, guardandolo fisso, mise l'indice e il medio della mano sinistra nel collare, come per raccomodarlo, e girando le due dita intorno al collo volgeva intanto la faccia all'indietro, torcendo insieme la bocca e guardando con la coda dell'occhio fin dove poteva se qualcuno arrivasse, ma non vide nessuno. Diede un'occhiata al di sopra del muricciolo nei campi. Nessuno, un'altra più modesta sulla strada dinanzi. Nessuno, fuorché i bravi. Che fare? Tornare indietro? Non era tempo. Darla a gamba era lo stesso che dire inseguitemi, o peggio. Non potendo schivare il pericolo, vi corsi incontro. Perché i momenti di quell'incertezza erano allora così penosi per lui che non desiderava altro che d'abbreviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta. Compose la faccia a tutta della quiete e ilarità che poté. Fece ogni sforzo per preparare un sorriso. Quando si trovò a fronte di due galantuomini, disse mentalmente «Ci siamo!» e si fermò su due piedi.
«Signor curato», disse un di quei due piantandogli gli occhi in faccia.
«Cosa comanda?»
rispose subito Don Abbondio alzando i suoi dal libro, che gli restò spalancato nelle mani come su un leggio. «Lei ha intenzione», proseguì l'altro con l'atto minaccioso e iracondo di chi coglie un suo inferiore sull'intraprendere una ribalderia. «Lei ha intenzione di maritare domani Renzo Tramagliano e Lucia Mondella?»
«Cioè?»
rispose con voce tremolante Don Abbondio. «Cioè, lor signori sono uomini di mondo e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra, fanno i loro pasticci tra loro e poi vengono da noi come si andrebbe a un banco a riscotere. E noi siamo i servitori del comune.» «Orbene», gli disse il bravo all'orecchio, ma in tono solenne di comando, «questo matrimonio non sa da fare, né domani né mai.»
«Ma signori miei»,
replicò Don Abbondio con la voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere un impaziente, «ma signori miei, si degnino di mettersi nei miei panni, se la cosa dipendesse da me, vedo bene che a me non me ne viene nulla in tasca.» «Orsù», interruppe il bravo, «se la cosa avesse da decidere a Charlie, lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo, né vogliamo saperne di più. Uomo avvertito, lei ci intende.»
«Ma lor signori, sono troppo giusti, troppo ragionevoli.»
«Ma», interruppe questa volta l'altro compagnone, che non aveva parlato fino allora, «ma il matrimonio non si farà, e qui una buona bestemmia. O chi lo farà non se ne pentirà, perché non ne avrà tempo, e un'altra bestemmia.» «Zitto, zitto», riprese il primo oratore, «il signor curato è un uomo che sa il vivere del mondo, e noi siamo galantuomini che non vogliamo fargli del male, purché abbia giudizio. Signor curato, l'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la riverisce caramente. Questo nome fu nella mente di Don Abbondio come nel forte d'un temporale notturno, un lampo che illumina momentaneamente in confuso gli oggetti e accresce il terrore. Fece con per istinto un grande inchino e disse:
se mi sapessero suggerire.
Oh, suggerire a lei che sa di latino, interruppe ancora il bravo con un riso tra lo sguaiato e il feroce. A lei tocca, e soprattutto non si lasci uscire parola su questo avviso che le abbiamo dato per suo bene, altrimenti suo nome sarebbe lo stesso che fare quel tal matrimonio. Via, che vuol che si dica in suo nome all'illustrissimo signor Don Rodrigo?
Il mio rispetto.
Si spieghi meglio.
Disposto sempre all'ubbidienza.
E proferendo queste parole non sapeva nemmeno lui se faceva una promessa o un complimento. I bravi le presero o mostrarono di prenderne nel significato più serio. Benissimo e buonanotte, messere, disse d'un dessi, in atto di partir col compagno Don Abbondio, che pochi momenti prima avrebbe dato un occhio per iscansargli. Allora avrebbe voluto prolungare la conversazione e le trattive.
Signori, cominciò chiudendo il libro con le due mani, ma quelli, senza più dargli udienza, presero la strada da onde era lui venuto e si allontanarono cantando una canzonaccia che non voglio trascrivere. Il povero Don Abbondio rimase un momento a bocca aperta, come incantato. Poi prese quella delle due stradette che conduceva a casa sua, mettendo innanzi a stento una gamba dopo l'altra, che parevano aggranchiate. Come avete visto nel testo, Don Abbondio non ha un carattere molto forte, anzi ha un carattere debole. Lui di solito, quando deve schierarsi magari tra due potenti, sceglie di stare dalla parte di quello più forte e cerca di far capire all'altro che non ce l'ha con lui, ma è lui che non è il più forte, quindi lui si mette sempre dalla parte che gli conviene di più. E al contrario di come magari dovrebbe fare un parroco, non difende sempre i più deboli, ma anzi molte volte sta con i potenti.
Adesso vi diremo qualche curiosità su Manzoni e sui promessi sposi. Un nonno famoso. Manzoni, infatti, è il figlio di Giulia Beccaria, a sua volta figlia di Cesare Beccaria, il famoso scrittore di stampo illuminista che scrisse dei delitti e delle pene. Si dice che Manzoni abbia incontrato il nonno solo una volta, in occasione della visita della madre Giulia al padre. La seconda curiosità. Ebbe 10 figlie. Particolarmente prolifico non solo nella scrittura e nella poesia, Manzoni e la sua bella Enrichetta Blonder ebbero ben 10 figli. Abitava vicino al quadrilatero della moda. La casa di Alessandro Manzoni, come quella di altri grandi scrittori e artisti, è aperta e visitabile al pubblico. Vi basterà infatti andare a Milano, più precisamente a Via del Morone, per farvi un giro turistico a casa sua. Si trova in una zona molto centrale tra il Teatro della Scala e l'Odierno, quadrilatero della moda.
Invece, come io parlerò del Lazzaretto oggi, che è il luogo simbolo della Milano al tempo della peste manzoniana. È il ghetto ospedale dove venivano reclusi e più o meno curati, molte volte anche lasciati morire, i contagiati di peste. Manzoni ambienta una delle scene più importanti del romanzo, cioè quando Renzo entra per cercare Lucia e incontra Fra Cristoforo e poco dopo anche Don Rodrigo mentre sta morendo. Il Lazzaretto è una fortificazione rettangolare di 378 metri ed è circondata da un fossato pieno d'acqua. Sorgeva dal 1509 in quella che oggi è conosciuta come la zona di Porta Venezia a Milano, dove è ancora possibile vedere un piccolo tratto, perché il resto dell'edificio è stato demolito tra il 1882 e il 1890. Passata l'emergenza peste, l'edificio fu usato per vari scopi, sia militari che sanitari, fino a diventare anche una sorta di centro commerciale verso il 1840, quando, una volta coperto il fossato esterno, spuntarono alcune botteghe aperte sulla strada. Anche la chiesa ottagonale di San Carlo al Lazzaretto, che si trovava al centro del Lazzaretto, è ancora esistente e si può vedere a largo Fra Paolo Bellintani a Milano.
Vi è piaciuto?
A me è piaciuto molto, anche perché è diverso dalle solite poesie che stiamo leggendo negli ultimi anni. sia l'anno scorso che quest'anno. È una cosa diversa, parla anche di una storia bella, molto bella.
Ci avete ritrovato qualche tema vicino all'oggi? Prendere posizione, prendersi le responsabilità?
Sì.
Di Don Abbondio. La paura verso chi ti minaccia e non sei protetto da una legge.
Le coltellate per un problema di precedenze, che anche quello è una cosa che purtroppo succede tuttora.
La simpatia dei bravi, che non sono bravi per niente.
La scena dell'assalto ai forni.
Ah, quella è fantastica.
Sì.
È un bello spaccato di un momento di grave crisi.
Ce la sapete raccontare?
Sì, la scena dell'assalto ai forni praticamente parla di quando c'erano dei lavoratori che stavano prendendo il pane al forno e dovevano portarlo ai più nobili, e quindi il popolo più povero gli dice: non è giusto, perché anche noi siamo cristiani, anche noi dobbiamo mangiare. Quindi iniziano a ribellarsi e iniziano anche a cercare di buttare giù le porte del forno. Poi, quando riescono ad entrare, fanno un casino, e mi è piaciuta molto quella scena perché racconta proprio: c'era la farina ovunque, prendono la pasta, c'è chi cerca di prendere la pasta del pane e magari gli cade.
Sì, rubano. Raccontata in un modo quasi cinematografico, sì, molto, sì, molto, molto sì. Vivo.
E in più quello era un periodo disgraziatissimo, perché lì pane voleva dire sopravvivenza, perché si mangiava quasi solo quello e qualcos'altro appena appena. Quindi era periodo della peste, carestia, cioè un momentaccio.
Ecco, e lo sapete che, parlando di cose allegre tra peste e carestia, siamo arrivati alla fine del tempo a disposizione per questa rubrica?
Trascorso un po' meglio che in mezzo alla peste.
Grazie per averci ascoltato e ciao a tutti.
Grazie per la vostra attenzione, ciao a tutti.
Just make
linguisticamente.
Good morning, we are Francesco and Benedetta. Today, a week ago, we saw the show Romeo and Juliet in English. It was a bit difficult, but I enjoyed it. What about you?
I think that the show was beautiful and the actors were very good.
Everyone knows the Romeo and Juliet story. They belong to two enemy families. Juliet had to marry another man, but she didn't want, so she took a sleeping pill. Romeo believed that her loved was dead, so he committed a suicide. And Juliet, when she understand what happened, killed herself.
This story is very, very sad.
Yes, I agree. Think if Romeo took a sleeping pill too. So they woke up together and they could live an happy life.
Oh, this is an happy end.
Yes, but this story teaches that the hatred is terrible and it can destroy the happiness. So love forever. Now, we imagine that Romeo and Juliet live in this age and we try to write a dialogue.
Juliet, can you do the ironing, please? I haven't ironed shirts.
Oh, Romeo, you look like a child. Do the ironing for once.
Sorry, but I can't because I have to take the dog out and then I have got to work. I've got to go to work.
Okay, now I'm making breakfast for children and after that I'll do the ironing.
Thank you. To thank you, I'm making our bed.
Oh, what a romantic man. Thanks very much.
Okay, now I have to go. See you later, my dear.
See you later. Half an hour later. Romeo, this computer doesn't work.
Oh no, it's not possible. I wrote an email with it yesterday.
I don't know what happened.
Okay, Eliza. I try to fix it.
Thank you, Romeo.
You are welcome.
Ok, allora abbiamo parlato, insomma, abbiamo detto che siamo andati a vedere uno spettacolo, Romeo e Giulietta, appunto in inglese e in lingua originale. E ci è piaciuto molto, anche se l'abbiamo trovato leggermente difficile. Poi abbiamo provato, insomma, a cambiare il finale, visto che il finale della storia originale ci sembrava un po' triste. Quindi, Franci, prova a dire tu come abbiamo cambiato, insomma.
Inizialmente avevo pensato come se Giulietta quindi abbia preso una pillola per dormire. Come
cosa vera, peraltro.
Sì. E poi Romeo, però, vedendo anche lui questa pillola che credeva fosse quella con cui Giulietta si sarebbe suicidata, se la prende pure lui. E si addormentano tutte e due, quindi.
Sì, poi si svegliano insieme, insomma, si dicono cos'è successo e possono vivere una vita felice. Abbiamo concluso dicendo che, insomma, l'odio è distruttivo e che quindi questa storia insegna, insomma, ad amarsi. E poi abbiamo provato a fare un dialogo sulla base di... Cioè, ci siamo immaginati come potrebbe essere la vita di Romeo e Giulietta oggi. E quindi abbiamo, appunto... Prima abbiamo situato, diciamo, la storia in casa di Romeo e Giulietta, in cui Romeo chiede a Giulietta di stirare una camicia, però Giulietta dice: oh, mi sembri un bambino, fai qualcosa da solo. E lui dice: devo andare al lavoro dopo, poi devo portare il cane fuori. Insomma, alla fine Giulietta cede e gli stira questa camicia. Successivamente abbiamo ambientato la storia al lavoro di Romeo, e dove un computer non funziona. E a questo punto lui e una sua collega dicono: ma com'è possibile? Io lo so da ieri, sì, non so cosa è successo. Insomma, alla fine Romeo dice: va bene, lo posso aggiustare io.
È super divertente, un finale così un po' diverso. Che cosa? Dove l'avete visto lo spettacolo?
Al Teatro di Trastevere. Cioè, ci è piaciuto molto, però... Ecco, alcune parole erano in inglese antico, quindi proprio come le aveva scritte Shakespeare, e perciò magari ci siamo trovati leggermente in difficoltà, però il senso generale, insomma, l'importante l'abbiamo capito.
Comunque anche conoscendo la vera trama di Romeo e Giulietta siamo riusciti a intendere meglio questa diciamo opera.
Ma diciamo che tornando alla prima rubrica di questa trasmissione avete applicato l'ottimismo e quindi trasformato una vicenda che in sé è una tragedia, forse una delle più universali tragedie nella storia della letteratura mondiale.
Beh sì, senz'altro.
Questo. Voi ne conoscete altre?
Beh sì, le abbiamo anche studiate alcune, come per esempio ecco dei poemi magari epici anche che poi alla fine nascondevano un senso di tragedia in sé perché magari quello ammazza quello pensando che fosse un altro, insomma degli intrighi molto, molto coinvolgenti, se vediamo che quindi cioè, personalmente mi hanno ispirato a leggere queste opere molto tradizionali e molto belle.
Alle volte la tragedia è tragedia anche nel fatto che non se ne riesce proprio a uscire, cioè diventa una catena di terribili accadimenti che portano i poveri protagonisti a incastrarsi sempre più in situazioni complicate, no?
Sì, infatti ecco secondo me la caratteristica della tragedia è proprio che non, come dicevamo, insomma, non ne riesce a uscire. Cioè, succede una cosa, poi si crea una reazione a catena per cui ne succedono altre mille, tutte collegate alla prima, perché se uno non l'avesse fatto, poi magari si sarebbe evitato tutto il resto. Allora noi, mentre guardiamo le tragedie, magari almeno a me capita, dice, ma no, non fare così, prova a vedere così, no, ma perché fai così? Insomma, mi sento anche un po' stupida a volte, no, però è divertente, insomma, quando ci si ride sopra. Poi le tragedie sono, insomma, argomenti pesanti e noi abbiamo cercato di sdrammatizzare creando un finale diverso.
In fondo le tragedie sono un po' una rappresentazione dell'eterno problema della predestinazione del libero arbitrio, perché nel momento in cui tu cerchi di suggerire al personaggio di non fare una certa azione perché lo porterà ha una serie di sciagure terribili, e questo invece lo fa comunque. E quindi ti riproponi il dilemma, ma il libero arbitrio esiste o no?
Sì, è molto, molto interessante questo argomento, perché di fatto, insomma, sappiamo che il destino, insomma, c'è, perché ecco, noi sappiamo che una cosa può andare in un modo o può andare in un altro. Quante volte noi ci diciamo con i nostri rimorsi, ma perché non ho fatto così? Il perché in realtà non esiste. Cioè, spesso ci viene detto, ci potevi pensare prima, specialmente qui a Roma. No, però sì, alla fine è un po' quello che abbiamo detto.
È sempre un problema di capacità di avere prospettiva, cioè di figurarsi prima la prospettiva possibile date alcune informazioni e azioni. Certo, poi se le informazioni sono sbagliate si possono sbagliare anche le scelte, però diciamo in linea di massima più si è critici più si è capaci, no, di prospettizzare.
Beh, in Shakespeare ci sono tutti e due gli aspetti. Macbeth sa benissimo quello che fa e da un certo punto di vista sa quali possono essere le conseguenze, cerca di evitarle il più possibile, ma alla fine finisce male. Otello agisce sulla base di informazioni sbagliate. Romeo, da un certo punto di vista, anche. E anche Amleto non scherza.
Una vera tragedia.
È il caso di dirlo.
Però Shakespeare non è solo tragedia. Ha avuto questa capacità di parlare con tanti linguaggi diversi, non solo i linguaggi teatrali della tragedia, ma della commedia anche, addirittura della farsa e poi della poesia. Perché forse in Italia tendiamo a considerare meno, ma l'opera poetica, i sonetti di Shakespeare sono dei veri capolavori. Voi le conoscete?
Allora, diciamo che l'anno scorso ci saremmo dovuti soffermare un po' di più sulle opere di Shakespeare, però non abbiamo avuto tempo materiale per soffermarci anche sulla letteratura straniera, perciò sì, insomma, per sentito dire, perché insomma sono sempre opere così famose, però non ci siamo mai soffermati su queste opere.
Voi avete mai letto libri in lingua originale inglese?
Io sì, per esempio, però non quelli molto conosciuti come Shakespeare, ecco, però non sì, comunque per allenare anche il mio inglese nel parlare e nel leggere.
E per esempio che cosa hai letto?
Non credo che li conosciate, però...
Proviamoci, chissà mai.
Sinceramente non mi ricordo ora il titolo dei libri, però perché me l'avevano regalato un mio amico inglese, mi ha regalato dei libri, appunto, e quindi non...
Descrivici il contenuto.
Parlano di il protagonista che va in guerra con il suo cavallo, diciamo fedele cavallo, e comunque riesce comunque a sconfiggere la guerra in tutto questo, diciamo, in tutta questa opera, ecco, in tutto questo ambiente, riesce comunque anche a trovare amici e anche il suo amore, ecco.
Vabbè, una storia interessante.
Io non ho letto molto in inglese, e a parte, vabbè, i libri che vengono dati magari per durante le vacanze per approfondire un po', però ecco, libri molto semplici, insomma. C'era un libro, per esempio, che ho letto, un libricino, che si chiamava A Funny Afternoon, allegato a un libro delle vacanze in inglese, oppure, insomma, altri libricini, però, insomma, niente di impegnativo.
Posso dare un consiglio di lettura?
Lo accettiamo volentieri.
Ne ho in mente due. Uno è molto impegnativo per la lunghezza, però molto interessante linguisticamente, che è la serie, tutta la saga di Harry Potter, che è scritta in un eccellente inglese e che cresce di complessità al crescere dell'età dei protagonisti. E l'altro è To Kill a Mockingbird, ovvero Il buio oltre la siepe in originale, che è altro tipo di prosa perché è l'autrice americana, però comunque anche abbastanza relativamente, insomma, semplice da seguire, anche perché la storia la conosciamo bene sostanzialmente.
Io suggerisco, visto che siamo in un ambito di clima, ambiente, animali in questi giorni, un libro per l'infanzia, diciamo per i ragazzi, non per l'infanzia, per i ragazzi, di una scrittrice inglese, Anne Sewell, Black Beauty, la storia di un cavallo, però che racchiude un po' la vita e il mondo dei cavalli in Inghilterra, pensata quasi da un cavallo, diciamo, non vi aggiungo altro. Non è complicato da leggere, però è una storia molto bella, molto delicata. Mi è piaciuto molto, oltre a Harry Potter, che adoro.
Molto interessante, grazie. Allora, noi vi salutiamo, e quindi un caro saluto da Benedetta e Francesco.
Ciao.
Scientificamente.
Buongiorno, io sono Alessandro.
Io sono Ambra.
Io sono Damiano.
E oggi vogliamo parlarvi dei sette pianeti: Marte, Mercurio, Venere, Nettuno, Giove, Saturno e Urano, ma in particolare di Venere. E ora vi diremo alcune informazioni su Venere.
Venere è il secondo pianeta del Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole, con un'orbita quasi circolare. Prende il nome della dea romana dell'amore e della bellezza. Venere è visibile soltanto poco dopo il tramonto e poco prima dell'alba, e per questa ragione è spesso stato chiamato dai popoli antichi stella della sera o stella del mattino, fino a quando Pitagora comprese che si trattava dello stesso oggetto. Classificato come un pianeta terrestre, a volte è definito il pianeta gemello della Terra, cui è molto simile per dimensione e massa. L'atmosfera di Venere è costituita principalmente di anidride carbonica ed è molto più densa dell'atmosfera terrestre. La densità e la composizione dell'atmosfera creano un impressionante effetto serra che rende Venere il pianeta più caldo del Sistema Solare. Venere è uno dei corpi celesti più luminosi del cielo, la sua superficie perennemente nascosta da una spessa atmosfera. La particolare luminosità del pianeta è proprio dovuta alla luce solare riflessa dalla densa atmosfera. Questo pianeta ruota su se stesso da est verso ovest, in senso contrario a quello degli altri pianeti. Su Venere vedremo il Sole sorgere a ovest e tramontare a est. Venere è avvolto da uno spesso strato di nubi altamente riflettenti, composte principalmente di acido solforico, che impediscono la visione nello spettro visibile della superficie dello spazio. Il pianeta non è dotato dei satelliti o anelli e ha un campo magnetico più debole di quello terrestre. Anche se ci sono poche informazioni sulla sua struttura, sappiamo che le somiglianze in termini di dimensione e di densità tra Venere e la Terra suggeriscono che i due pianeti hanno una struttura interna simile, un nucleo, un mantello e una crosta.
La prima e unica mappatura completa del pianeta è stata ottenuta attraverso la sonda Magellano, operativa tra il 1990 e il 1994. Furono così individuati un migliaio circa di crateri da impatto, un numero però basso se confrontato con i dati relativi alla superficie terrestre. La scarsa presenza di crateri e il fatto che essi siano relativamente grandi, oltre i 3 km di diametro, è dovuto alla densa atmosfera venusiana, che impedisce l'arrivo in superficie dei meteoriti più piccoli, causandone la disgregazione prima dell'impatto al suolo. Circa l'80% della superficie di Venere è formata da pianure vulcaniche, che per il 70% mostrano dorsali da corrugamento, mentre per il 10% sono proprio lisce. Il resto è costituito da due altopiani definiti continenti, uno dell'emisfero nord e l'altro appena a sud dell'equatore. Il continente più a nord è chiamato Istar Terra, dalla dea babilonese dell'amore, Istar, e ha circa le dimensioni dell'Australia. I monti Maxwell, i più alti massicci montuosi su Venere, si trovano proprio su questa terra. La superficie di Venere è, rispetto a quella della Terra e di Marte, generalmente pianeggiante, in quanto solo il 10% della superficie si estende oltre i 10 km d'altezza, contro i 20 km che separano invece i fondi oceanici terrestri dalle montagne più alte. Molto tempo prima dell'arrivo delle sonde sovietiche sul suolo di Venere, erano già state acquisite le prove che il pianeta avesse un'atmosfera. Anzitutto, prima e dopo la congiunzione inferiore, il pianeta presenta una falce, con le estremità angolate in maniera acuta rispetto al normale angolo teorico di 180 gradi che possiamo osservare nella Luna. Questa era una prima prova dell'esistenza di un'atmosfera, dal momento che il prolungamento delle punte delle falce è dovuto alla riflessione della luce solare, anche nell'emisfero non esposto al sole, a causa del fenomeno di diffusione o crepuscolo provocato dall'atmosfera.
Inoltre, quando Venere occulta una stella, l'occultamento non è istantaneo, ma progressivo. Quando il disco del pianeta inizia a sovrapporsi a quello della stella, la luce della stella è ancora parzialmente visibile. Ciò si verifica perché la luce è in grado di penetrare per una parte nell'atmosfera. Analogamente, quando la stella ricompare, la luminosità non riappare improvvisamente, come succede nel caso dell'occultamento di una stella dalla Luna, ma in modo continuo.
Fu il transito del 1761 che permise di effettuare la prima osservazione diretta dell'atmosfera di Venere. Infatti, al telescopio, il pianeta, visto davanti al Sole, mostra un margine non netto, ma sfumato. Cioè, appare circondato da un alone. Questo prova l'esistenza di un'atmosfera.
Ora, in breve, vi diciamo i dati più importanti. Distanza dal Sole, 108 milioni di chilometri. Periodo di rivoluzione, 225 giorni. Periodo di rotazione, 243 giorni. Massa rispetto a quella della Terra, 0,96. Densità, 5,2 grammi al centimetro cubo. E satelliti, nessuno.
Bene, avete parlato di Venere. E gli altri pianeti? All'inizio li avete citati in ordine sparso.
Sì, non l'abbiamo detti tutti in ordine.
Nell'ordine, non nell'ordine di distanza dal Sole. Mm-hmm. Come mai questa scelta?
Non lo so, ci volevamo metterli non in ordine. Cioè, inizialmente abbiamo parlato solo di Venere, perché è il pianeta che comunque noi su questo pianeta ci dobbiamo fare anche una ricerca per scienze, cioè con la professoressa, e quindi abbiamo deciso di approfondirlo anche per questo progetto, ecco. E gli altri pianeti invece comunque li abbiamo voluti citare perché, cioè, non li facciamo noi, però li fanno gli altri compagni, e quindi era giusto citarli.
Ah, ecco, anche quindi se... diciamo ogni gruppo, alla ha fine fatto... tutti i gruppi insieme fanno l'intero mm-hmm. sistema solare.
E noi però facciamo Venere, e quindi abbiamo fatto...
Il povero Plutone resta tagliato fuori.
Pianeta nano. Sì. Il pianeta nano.
Forse, insomma... ultimamente è stato declassato addirittura, cioè non sarebbe nemmeno un pianeta, ma un corpo celeste con meno personalità, poveretto. Ma a me, per esempio, ha sempre affascinato di più Mercurio.
Sì, diciamo, molto...
Pianeta così vicino al Sole, molto. Con una faccia luminosa, caldissima, e una faccia non illuminata, freddissima. Quindi pianeta di grandi contrasti. Mm-hmm. Voi ogni tanto Venere lo guardate?
E io non sono mai riuscita a vederlo.
È verso il tramonto.
Ma io non...
proprio poco dopo il tramonto, diciamo in quella fase
sì.
di crepuscolo, quindi quando c'è ancora luce ma non c'è più il sole, in genere si vede un punto brillante nel cielo guardando... direi sostanzialmente verso sud, grosso modo in direzione sud, e lo si vede in genere abbastanza basso sull'orizzonte, ed è anche l'ultima stella che si spegne alla mattina quando si avvicina l'alba.
Ci farò caso.
Ma dura anche parecchio dopo l'alba. Io la vedo tutte le sere, tutte le mattine, perché la mia cucina è orientata, quindi quando ceno e quando faccio colazione vedo Venere, ma spesso si vede nel cielo quasi completamente, insomma piuttosto illuminato. Infatti appunto gli antichi romani la chiamavano la stella, l'ultima a morire,
la stella della sera o stella del mattino,
a tramontare, sì. È invece un pianeta.
Beh, detta anche Lucifero.
Ah già?
Detta anche Lucifero proprio perché portatore di luce. Mm-hmm. Nel senso che tu vedi questa stella e poi dopo arriva il sole a illuminare. Però abbiamo scoperto una cosa di Diva, che d'inverno cena all'ora di merenda e fa colazione molto tardi. D'estate praticamente non dorme.
Diciamo che dormo poco e mangio spesso, via.
E ci può essere un cibo che si può abbinare a Venere?
Ah, bella idea.
Una cosa che si mangia e che in qualche modo può essere collegata a Venere.
No, non mi viene in mente niente.
Ma a me viene in mente, per esempio, un accostamento, è un po' lunga la catena, ma Venere, Lucifero è il diavolo.
L'angel caído.
Il peperoncino del diavolo, per esempio. Quindi chissà se tra il peperoncino e Venere, non so, a voi piace il peperoncino?
No, a me no.
Neanche a me. No, no, io adoro il piccante, sì, sì. No, ecco, io pensavo un cibo, mi immaginavo un piatto di qualcosa, diciamo un piatto di peperoncini. No, mi è anche capitato una volta, le ho creduti peperoni, ho dato una bella boccata di cibo etnico, che probabilmente era una leccornia, ma non è stato un granché.
Va bene, abbiamo altro da aggiungere sull'argomento?
No.
E allora possiamo salutarci.
Ciao.
Ciao.
Thank you. liberamente.
Salve, siamo Aurora,
Beatrice
e Flavio.
E parleremo della streaming TV, con più precisione di Netflix. Una volta c'era la televisione, che è un apparecchio grande e piuttosto buffo se lo paragoniamo alle TV oltrapiatte dei nostri giorni. Era tanti anni fa, in Italia la prima trasmissione ufficiale risale al 1954. Soltanto poche persone potevano permettersi la TV in casa e le altre andavano al bar o in simili luoghi di ritrovo. C'era un solo canale, una sola TV, che era controllata dallo Stato. Bisogna attendere più di 7 anni per assistere alla comparsa di un secondo canale e quasi 20 fino al 1978 per arrivare alla nascita della prima emittente telecommerciale, la Telemilano 58, che è l'attuale canale 5. Poi arriva la rete e i siti di file sharing e infine lo streaming, che letteralmente vuol dire qualcosa che scorre. E non c'è più la necessità appunto di scaricare un file e di aspettare tempi lunghissimi. Il file arriva a destinazione velocissimamente e nel frattempo, mentre lo scarichiamo, può anche essere guardato ed è tutto immediato, una vera e propria rivoluzione. Se parliamo di streaming,
parliamo di Netflix, la piattaforma di streaming più diffusa e conosciuta al mondo e che arriva in Italia nell'ottobre del 2015.
Netflix nasce nel 1997 come un'attività di noleggio CD e videogiochi. Dal 2008 l'azienda attiva un servizio di streaming online on demand e nel 2010 registra un incremento di popolarità, superando nel 2014 le 50 milioni di abbonati, dei quali 35 milioni sono degli Stati Uniti. Nel 2013 Netflix produce la sua prima serie, House of Cards, che parla di politica americana. Al momento le serie più famose sono La Casa di Carta e Stranger Things.
E qual è la trama di queste due serie?
La Casa di Carta parla di un'ambiziosa rapina irrompere nella zecca spagnola. Invece Stranger Things si svolge intorno alla vicenda di un ragazzo scomparso.
Ma cosa ha portato di buono alla nostra società e cosa invece ci ha tolto? Quanto è alto il prezzo da pagare per poter usufruire di tutti i suoi vantaggi, e questi vantaggi sono veramente reali? Non è complicato individuare i vantaggi di un sistema così perfetto, ma in Italia le industrie dello streaming hanno fatto particolarmente fatica ad attecchire, principalmente per 3 motivi. Il primo è legato alla arretratezza delle bande di rete, il secondo è legato alla presenza di attività pirata, mentre il terzo è una diffidenza che ancora oggi tocca la cultura italiana in merito agli acquisti online. Mentre i vantaggi che hanno spinto il successo mondiale sono la qualità delle immagini, cioè che le immagini sono sempre più nitide e scorrono in sempre più alta definizione, e la qualità del prodotto, le produzioni sono ben sostenute economicamente e a causa di queste case di produzione sono dirette di molti articoli, e la semplicità della fruizione con schermate sempre più accattivanti e colori che attirano sempre di più l'attenzione e telecomandi sempre più performanti.
E a cosa servono questi telecomandi?
Puoi mettere in pausa, puoi iniziare, puoi scegliere per categoria, per genere o in ordine alfabetico, oppure puoi cercare e puoi addirittura dare un comando attraverso la tua voce. C'è la multivisione e la contemporaneità, cioè che più persone possono dividere un'unica utenza oppure guardare allo stesso tempo cose diverse. C'è la personalizzazione, cioè che l'algoritmo di Netflix sa molte cose di te e in termini più larghi la produzione viene programmata secondo i tuoi gusti. Viene parzialmente sconfitta la pirateria e i costi sono contenuti con abbonamenti che arrivano al massimo a 15 euro mensili.
Se andiamo a elencare i vantaggi, elencheremo anche gli svantaggi. Per quanto riguarda la qualità delle immagini, sono godibili e poco affaticanti e quindi si è triplicato negli ultimi 10 anni il tempo passato davanti allo schermo. Per quanto riguarda la qualità del prodotto, è difficile trovare dei contro, se non per tutte quelle categorie commerciali che sono implose sotto i colpi della streaming TV. videocassette e DVD sono morte e sepolte, i collezionisti disoccupati e l'industria cinematografica non ha certo gradito la nascita delle piattaforme streaming. Infatti le sale cinematografiche hanno quasi del tutto chiuso e basta prendere Trastevere, che 20 anni fa era pieno di cinema, adesso ne troviamo uno, forse due. Per quanto riguarda la semplicità della fruizione, ci semplifica la vita. Però questo ha portato al rammollimento del cervello, perché il tempo dedicato alla visione di una realtà parallela supera spesso il tempo dedicato alla vita vissuta. Per quanto riguarda la multivisione e la contemporaneità, si è persa un po' la sacralità di certi spazi e certi tempi. Si aumenta la difficoltà che hanno certe generazioni a relazionarsi e a saper distinguere e rispettare i luoghi. Forse era meglio quando c'era un posto dedicato alla visione di un certo programma e con determinate persone, e quando non c'erano certi posti dove era possibile mettere un bimbetto di 2 anni davanti a un tablet con Peppa Pig. Un'altra cosa sono le interruzioni pubblicitarie. Tutti noi ci siamo sempre lamentati nella vita della pubblicità, e infatti l'assenza della pubblicità è un guadagno grandissimo per noi. Però magari sotto certi punti di vista, ad esempio la chiamata alla prima pubblicità oppure il messaggio per commentare ciò che è successo, ha tolto un po', anche se può sembrare un punto sciocco, in realtà poi riguarda anche il futuro e l'importanza della comunicazione. Per quanto riguarda la personalizzazione, è una cosa bella, a volte è una cosa confortante, ma se ci pensiamo in realtà è una cosa molto inquietante, perché noi siamo guidati e governati da un algoritmo, e ciò lascia un po' perplessi, perché è quello alla fine che succede: prendono le cose più cliccate su internet o che hanno ricevuto più like sui social e producono in base a ciò. Per quanto riguarda la sconfitta dell'illegalità e il costo dei contenuti, non c'è nulla da eccepire, mentre invece per quanto parlando dell'incoraggiamento indiretto, la streaming TV supporta da sempre e ispira i fenomeni da rete, ma in realtà non dovrebbe essere così, perché non tutti devono fare tutto e possono fare tutto. Per fare certe cose ci studia e ci si prepara, e si rischia così il trionfo dell'approssimazione e dell'appiattimento.
Una bella arringa, avvocato, non c'è dubbio. Ma voi cosa ne pensate? Siete d'accordo?
Abbastanza.
Sì, abbastanza.
Ci sta.
In realtà c'è, poi se ci pensiamo è una cosa in fondo meravigliosa, perché comunque io posso guardare le cose, appunto come ho detto, scaricando un file velocissimo e ovunque. Cioè adesso posso prendere il tablet o prendere un telefono, accendere Netflix e mettermi a guardare un programma e qualcosa. Invece poi in realtà è pieno di lati negativi, è bello scoprire un mondo del genere, insomma, approfondire.
Ecco, di tutto quello che hai detto c'è qualcosa che mi convince poco. Essere governati dall'algoritmo. Ma se uno vuole farsi governare, sì.
Certo.
Però, adesso parlo proprio da utente di Netflix, che intanto si diverte a prendere in giro l'algoritmo, per cui nella mia lista ci sono dentro le cose più diverse, alcune di cui non mi interessa assolutamente nulla, ma le metto dentro proprio perché sono in contraddizione con le altre, e vediamo se l'algoritmo è intelligente. E poi comunque il catalogo è sempre tutto lì. Cioè è chiaro che mi vengono messe in primo piano le cose che secondo l'algoritmo sono quelle che mi interessano di più, però se io voglio andare a scavare, scavo, trovo tantissime cose. Per cui, non so, ecco, questo era l'aspetto che mi convinceva meno, diciamo, di questa tua veemente arringa. Cos'altro possiamo aggiungere, sempre a proposito? Beh, intanto diciamo che Netflix non è l'unica piattaforma di streaming legale, intendo, presente, anche se è sicuramente di gran lunga la più importante.
Esatto.
Ma per esempio adesso c'è stato, proprio cosa recentissima, l'accordo tra Sky e Netflix.
Sì.
Che sembrerebbe quasi una contraddizione, cioè due nemici che si mettono d'accordo. Perché non so com'è la vostra esperienza, la mia è che da quando ho Netflix, Sky ogni giorno di più mi domando perché continuo a pagargli quell'esoso abbonamento quando Netflix costa molto meno e mi dà quasi le stesse cose. Non so se questo succede anche a voi.
Sì. Io in realtà non guardo Netflix, quindi preferisco giocare ai videogiochi.
E anche questo è un altro punto di vista interessante. Quindi non ti interessa, non è tanto Netflix che non ti interessa, è il genere di programmi.
Sì, non mi interessa in generale guardare cose sulla TV, stare a letto a guardare cose, ma mi piace giocare a videogiochi e provare a fare cose col computer.
Pensare che per un attimo ho pensato non mi piace stare a letto a guardare la TV, mi piace andare a giocare a basket.
Anche, faccio anche basket, agonismo.
Ah, beh, allora.
Sì, ci vado molto spesso.
Fare multitasking.
E vabbè, d'altronde sì, voi siete una generazione multitasking, quindi è giusto. E su questa considerazione siamo arrivati alla fine non solo della rubrica, ma dell'intera puntata.
Sì.
E per cui ci vuole un saluto bello corposo.
Speriamo che tutte queste rubriche vi siano piaciute o che vi abbiano particolarmente colpito e tenuto compagnia.
E se vi sono piaciute, dite alle persone di ascoltarle, se no fate silenzio, ascoltatevele voi, tra così.